Matteo 19, da 16 fino a 29. Ed ecco, un tale si avvicinò e gli disse: «Maestro buono, che devo fare di buono per avere la vita eterna?» Ed egli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non uno solo, cioè Dio. Ora, se tu vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Egli gli disse: «Quali?» E Gesù allora disse: «Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso». Quel giovane gli disse: «Tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza, che mi manca ancora?» Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai, dallo ai poveri, e tu avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi». Ma il giovane, udito questo parlare, se ne andò rattristato, perché aveva molte ricchezze. Gesù allora disse ai suoi discepoli: «In verità vi dico che un ricco difficilmente entrerà nel regno dei cieli. E ve lo ripeto, è più difficile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». All'udire ciò, i suoi discepoli furono grandemente sbigottiti e dissero: «Chi dunque può essere salvato?» E Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse: «Per gli uomini questo è impossibile, ma per Dio ogni cosa è possibile». Allora Pietro gli rispose dicendo: «Ecco, noi abbiamo abbandonato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Che ne avremo dunque?» Gesù disse loro: «In verità vi dico che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sederà sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sederete su 12 troni per giudicare le 12 tribù di Israele. E chiunque ha lasciato casa, fratelli, sorelle, padre, madre, moglie, figli o campi per amore del mio nome, ne riceverà il centuplo ed erediterà la vita eterna».
Il seguente è un messaggio di Gesù alla sua chiesa, alla sua vera chiesa. Angela, per favore, potresti aiutarmi leggendo le scritture che ti ho dato?
Sì, certo.
Comunque, prima di darvi il messaggio, vorrei però offrire prima un invito che viene da parte, direttamente da parte del nostro Re, di Gesù. A chi forse non ha ancora interamente offerto il proprio cuore a Gesù, ma fosse ancora diviso tra il seguire il mondo o seguire Cristo. L'invito è questo.
Ebrei 3, verso 7. «Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce». Luca 9, 23. Diceva poi a tutti: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua». Matteo 22, 14. «Poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti».
Il Signore chiama molti. Lo Spirito del Signore chiama tanti, ma pochi lo ascoltano. Pochi abbandonano le cose false del mondo che passa, in cambio della verità di Dio che dà la vita eterna.
Proverbi 8. La saggezza non chiama forse? L'intelligenza non fa udire la sua voce? Essa sta in piedi in cima ai luoghi più elevati, sulla strada, agli incroci. Grida presso le porte della città, all'ingresso negli androni.
Cioè questa è la voce del Signore, lo Spirito Santo. Gesù sta offrendo il suo invito a un mondo che sta per morire, prima che sia troppo tardi. Stai chiamando anche fratelli che sono a mezzo cuore tra di noi. Tra di noi so che ci sono fratelli a mezzo cuore. Non tutte sono vergini con olio, ci sono fratelli, sono vergini senza olio. Stai chiamando quelli tra di noi che non hanno olio nelle lampade.
Chiamo voi, o uomini nobili, la mia voce si rivolge ai figli del popolo. Imparate, o semplici, l'accorgimento, e voi stolti, diventate intelligenti. Ascoltate, perché dirò cose eccellenti. Le mie labbra si apriranno a insegnare cose rette. Ricevete la mia istruzione anziché l'argento, e la scienza anziché l'oro scelto, poiché la saggezza vale più delle perle. Tutti gli oggetti preziosi non la equivalgano. Il mio frutto è migliore dell'oro fino, il mio prodotto vale più dell'argento selezionato, per far ereditare ricchezze a quelli che mi amano e per riempire i loro tesori. Ora, figlioli, ascoltatemi. Beati quelli che osservano le mie vie. Ascoltate l'istruzione. Siate saggi e non la rifiutate. Beato l'uomo che mi ascolta, che veglia ogni giorno alle mie porte, che vigila alla soglia della mia casa. Che mi trova, infatti, trova la vita e ottiene il favore del Signore. Ma chi pecca contro di me fa torto a se stesso. Tutti quelli che mi odiano amano la morte.
È la scelta di ciascuno di noi, praticamente, la scelta tra la carne e lo spirito, il mondo dell'uomo e il mondo di Dio, tra la nostra volontà e la volontà di Dio. Se scegliamo di seguire Gesù, non sarà sempre la cosa più vantaggiosa per la nostra vita temporale e nemmeno per i nostri egoismi, i nostri tornaconto personali, la nostra situazione finanziaria, come è scritto.
Atti 14:22. Fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni.
Sono quindi falsi quelli che vi predicano che Dio ci vuole sempre felici, allegri, eccetera. Sì, Dio ci vuole, ma questo sarà in cielo, una situazione ideale, ma una situazione come questa, che il Dio di questo mondo è il diavolo, non è possibile. Quindi attraverso tribolazione arriveremo al regno di Dio, altro che rapimento prima della tribolazione. Comunque, qualsiasi possa essere la nostra scelta, l'invito di Gesù a seguirlo ha un termine, non è per sempre. Ha una scadenza, ed è questa fine, questa scadenza è il termine della nostra corta vita. Dopodiché sì, Dovremo rendere conto a colui che ci ha creati, e il resoconto sarà piuttosto semplice. Leggiamolo in Giovanni.
Giovanni 5, 28 e 29. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio.
Ok, quindi non è che tutti saranno allo stesso modo alla fine, al giudizio. Come abbiamo comunque spesso detto, Gesù qui si riferisce a coloro i quali saranno giudicati in base alle loro opere, okay? Perché non avevano voluto accettare e ricevere e seguire Gesù, okay?
Sì,
come lo vediamo,
sì.
Questo è il giudizio di Trono Bianco, Apocalisse 20:11. Molto diverso invece sarà il giudizio per quelli di noi che hanno invece accettato il Salvatore, lo hanno seguito nei fatti e non solo nelle religioni fasulle. Per questi il giudizio non sarà in base alle opere sempre insufficienti, ma riceveranno la salvezza gratis e in Cristo, come è scritto.
Giovanni 5:24. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita.
Alleluia, quindi non c'è giudizio per quanto riguarda la salvezza, ci sarà giudizio per le corone, le benedizioni, i premi eterni, come dice Daniele 12, 2 e 3, va bene, però per quanto riguarda la salvezza no.
Quindi non un giudizio di inferno paradiso.
No, perché
uno che ha ricevuto Cristo è destinato ad andare in paradiso.
Perché è pagato dal sangue di Cristo riguardo il giudizio della salvezza tra l'inferno e il paradiso,
sì,
no?
Sì.
Tra la dannazione eterna e la salvezza. Però riguardo i premi, come dice 1 Corinzi 3, 14 e 15, dipende dalle nostre opere in Cristo, i premi. Non confondiamo il giudizio dei premi, il tribunale di Cristo, secondo Corinzi 5:10, con il giudizio tra la salvezza e la dannazione, va bene, dal trono bianco. Sono due giudizi diversi.
Uno è un giudizio per i salvati che già vanno in paradiso ma devono ricevere una corona o non riceverla, e l'altro è per quelli non salvati,
sì,
che sono giudicati secondo le opere.
Sì, vediamo in Apocalisse 3, credo verso 11, dice Gesù a Filadelfia: attenzione che non ti fai rubare la corona. Corona può essere rubata. Non dice la salvezza, la corona. Che scrittura viene dopo?
1 Corinzi 6:11. Siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio.
Ok, c'è altri riferimenti insieme a questo?
Vedi anche Apocalisse 20, verso 4, Efesini 2, 8 e 9.
Quindi il messaggio di Gesù per quelli di noi che lo hanno accettato e che lo seguono e che hanno i frutti da mostrare per la loro fede, e come è scritto?
Giacomo 2, 17 fino a 24. Così è della fede, se non ha opere è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede.
Quindi una fede senza opere non è sufficiente essere un evangelico, un cattolico. Senza le opere la fede è morta. Non ti salvi per le opere, ti salvi per fede, ma fede vera però. E la fede vera avrà opere. Opere che non ti salvano, ma la fede vera deve avere opere. Non puoi stare, la tua opera non può essere scaldare panche, perché questo non è scritturale.
Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano.
Quindi credere in Dio non è sufficiente. I farisei credevano in Dio. Non è sufficiente, ci servono opere in Cristo.
Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. Così fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia e fu chiamato amico di Dio. Dunque vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. Matteo 7, da 20 fino a 23. Li riconoscerete dunque dai loro frutti. Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in tuo nome? E in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Li riconoscerete dunque dai loro frutti.
Amen, amen. Amen. Quindi da non confondersi, eh? Attenzione a quegli evangelici che dicono le opere non servono a niente, si sbagliano. Loro stanno solo ascoltando quello che dice Paolo: siamo salvi per fede, non per opere. C'è quell'altro che dice: no, siamo salvi per opere, Giacomo lo dice. Invece in realtà Giacomo e Paolo non c'è contraddizione, guardavano la stessa verità da due aspetti diversi. Qual è la verità? La verità è: siamo salvi senza opere, per fede, ma fede senza opere è morta. Va bene? Mia moglie non è mia moglie perché opera come moglie. Capisci? Però se sarà moglie, se è veramente moglie,
sì,
opererà da moglie.
Amen.
Mi segui? Cioè io conosco storie di matrimoni che la moglie è paralizzata e rimangono sposati, si amano, poi lei non può muovere un dito, è paralizzata.
È vero, sì.
ok? Il matrimonio va avanti, però se la moglie non fosse paralizzata, dovrebbe avere opere. Anche quella moglie paralizzata nel suo cuore ha un'opera, ama il marito che l'accudisce e non fa niente a lei, capisci?
Sì.
Quindi se puoi fare opere e non le fai, la fede è falsa. Se non puoi fare opere e non le fai, puoi ancora avere fede vera ed essere salvata lo stesso. Ci siamo?
Sì.
Va bene, quindi attenzione, non confondersi, perché i religiosi hanno fatto confusione qui. Alleluia, quindi questo è l'invito a essere la vera chiesa, che amen, nel amen. Libro dell'Apocalisse, nel messaggio delle sette chiese, si chiamava, era la chiesa simbolicamente di Filadelfia, che era una chiesa vera. Va bene, e qui veniamo al messaggio di Gesù, ok, che per questo abbiamo messo questo invito, l'abbiamo sentito da parte di Gesù, da parte del nostro Salvatore, invito a seguirmi. E qui c'è una profezia di Gesù, che si chiama La mia chiesa vittoriosa. Angela, hai messo sulla radio, no?
Sì, abbiamo messo la foto sulla radio.
Sì, anche la foto hai messo?
Sì.
Bravo. Ecco, qui c'è la profezia. Gesù dice, io ungerò in questo tempo della fine e innalzerò una chiesa vittoriosa che trionferà attraverso la persecuzione e le sofferenze della tribolazione che viene. Vincerà sull'Anticristo e sul suo marchio 666 e lo sconfiggerà.
Amen.
Io sceglierò tra quelli del mio popolo che si saranno preparati con pienezza di cuore, anima e corpo e spirito, e li suggellerò con il mio Spirito Santo di salvezza, protezione, potenza e grandezza. E questa è la mia gloriosa Chiesa sposa, che non teme di vivere, combattere e morire per me, la mia volontà e gloria. E questa è la mia sposa, che sarà al mio fianco per regnare per sempre, la Chiesa vera che mi ama e ubbidisce non solo alle parole con parole di religiosità, ma ubbidisce nei fatti e nelle opere che io richiedo e che io ho comandato. La mia Chiesa sposa è diversa dalla Chiesa mondana e tiepida, la Chiesa spiritualmente sterile, la Chiesa che non mi dà figli, perché ama se stessa più di me, che commette adulterio con il mondo, con i suoi idoli, e che si vergogna di me e delle mie parole, che non mi annunzia e non ubbidisce ai miei comandi e desideri. Poiché la mia fedele sposa si è data tutta intera a me, anima, corpo, opere e intenti di cuore, e non solo a parole di legalismo religioso. Per questo io l'ho resa degna di me, e io le ho dato tutto di me, perché lei ha scelto di ricambiare il mio amore e mi si è data con tutta se stessa, senza riserve, senza se, ma, dopo o forse, ma ha dato tutta se stessa e disposta fino alla morte. Questa è la Chiesa, la mia donna celeste, che io onoro al di sopra di tutte le altre donne. È lei la mia preziosa prescelta. È lei della quale hanno parlato i miei profeti di tutti i tempi. Il mio corpo attraverso il quale io, il Signore, amo operare, passare la mia parola, compiere i miracoli, profetizzare le nazioni, amare e raggiungere e salvare i perduti. Sì, colei con la quale io regnerò e con la quale condividerò tutto, per tutta l'eternità, senza fine. Questa Chiesa costituisce il compimento dei miei desideri iniziati nel giardino e i quali Satana, l'usurpatore malvagio, ha interrotto. È la Chiesa creata a mia immagine e somiglianza per regnare con me, la Chiesa vincitrice, il mio corpo, come scritto.
Apocalisse 3:21. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono.
È la Chiesa che io forgio anche nelle fiamme di tribolazioni e la modello a mia immagine. Io metto questa Chiesa in prove e afflizioni ed ella ne esce sempre più purificata, più dell'oro, più scintillante del diamante, perché mi ama e perché il mio spirito è in lei. Il malvagio dragone mostro, frustrato e accecato di invidia, la odia, la perseguita, la vuole distruggere. ma non può fare niente contro di lei, perché lei mi si è data interamente, perché io al Signore ho decretato che lei sarà la mia protetta per sempre, come è scritto.
Apocalisse 12, da 12 fino a 14. Guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di aver poco tempo. Quando il dragone si vide precipitato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figlio maschio. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente.
Ecco, ve lo dico di nuovo, viene il malvagio dragone per ultimare i suoi giorni finali di regno malvagio sulla terra. Ma tu, mia amata sposa, non hai nulla da temere, perché io sono con te, io ti sostengo, io ti soccorro con il mio amore, il mio spirito di potenza che ti ho donato. Io ti ho dato lo scudo protettivo del mio spirito e tu sei ora sigillata e custodita per me. Il diavolo dragone potrà ferirti nella carne, ma non può niente contro la tua anima, il tuo spirito che è santo, e perché io sono in te e ti difendo ed ho comandato ai miei angeli di essere intorno a te, come lo furono intorno al mio profeta Eliseo, il suo servo, sui monti con i carri di fuoco, una fortezza invincibile che ti salvaguarderanno per me, perché tu mi sei più preziosa di quanto tu puoi immaginare, perché hai accettato la purificazione del mio sangue e hai accettato di essere lavata anche attraverso i patimenti e le tribolazioni del nemico. Ma così è giusto che sia, perché anche in queste prove i sentimenti più profondi del cuore di molti vengono svelati. Io già li conosco, ma è per te ed è per tutti che devono essere rivelati, affinché tutti sappiano che i miei giudizi sono perfetti e giusti ed affinché le contraffazioni del padre della bugia siano esposte e distrutte per sempre. La mia vera chiesa sposa è forte, io l'ho resa potente. Ella mi dà i figli dello spirito che io desidero. Lei non è come la chiesa disobbediente ed egoista che vuole le mie ricchezze, il mio potere, la mia posizione e prestigio, ma che però rifiuta di condividere il mio giogo, le mie afflizioni, le mie tribolazioni, e per questo è divenuta sterile, senza figlie dello spirito, morente e ripiena di vino vecchio e marcito, buono solo ad essere gettato via. Ma queste sono le vergini che non entreranno nella mia camera nuziale dello spirito. Ammutolite, o cieli, un'abominazione sta avendo luogo nella chiesa apostata di questo tempo della fine. Gran parte della mia presente chiesa mi ha abbandonato e sta commettendo adulterio contro di me, divenendo simile all'Israele antica. Lasciatela dunque, separatevene, perché io la sto per giudicare per i suoi peccati. Ho detto dell'antica e disubbidiente Israele.
Osea capitolo 2. Contestate vostra madre, contestatela, perché lei non è più mia moglie e io non sono più suo marito. Tolga dalla sua faccia le sue prostituzioni e i suoi adulteri dal suo petto, altrimenti la spoglierò nuda, la metterò come era nel giorno che nacque, la renderò simile a un deserto, la ridurrò come una terra arida e la farò morire di sete. Non avrò pietà dei suoi figli, perché sono figli di prostituzione, perché la loro madre si è prostituita. Colei che li ha concepiti ha fatto cose vergognose, poiché ha detto: seguirò i miei amanti, che mi danno il mio pane, la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e le mie bevande. Lei non si è resa conto che io le davo il grano, il vino, l'olio. Io le prodigavo l'argento e l'oro che essi hanno usato per Baal. Perciò io riprenderò il mio grano a suo tempo e il mio vino nella sua stagione. le strapperò la mia lana e il mio lino che servivano a coprire la sua nudità. Ora scoprirò la sua vergogna agli occhi dei suoi amanti e nessuno la salverà dalla mia mano. Farò cessare tutte le sue gioie, le sue feste, i suoi nuovi luni, i suoi sabati e tutte le sue solennità. Devasterò le sue vigne e i suoi fichi, di cui diceva: «Sono il compenso che mi hanno dato i miei amanti». E li ridurrò in un bosco e li divoreranno gli animali della campagna. La punirò a causa dei giorni dei Baal, quando bruciava loro incenso, e ornata dei suoi pendenti e dei suoi gioielli, seguiva i suoi amanti e dimenticava me, dice il Signore.
Così anche dico dell'attuale Israele cristiana: io la punirò per la sua disobbedienza, per mano sarà dell'anticristo che viene. Il così chiamato anticristo, che in verità non può nulla, ma così avviene per purificare una chiesa apostata e disobbediente. E molti saranno coloro i quali, tra le fiamme della tribolazione che viene e che è già sopra di voi, si convertiranno a me, quando vedranno che i loro falsi profeti avevano insegnato loro menzogne nel mio nome, quando vedranno le loro false guide religiose ricevere il marchio 666 di Satana, che li dannerà per sempre, come è scritto.
Apocalisse 14, da 11 fino a 13. Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Chiunque adora la bestia e la sua immagine e prende il marchio del suo nome non ha riposo né giorno né notte. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono.
I falsi profeti vi diranno di accettare il marchio. Non li ascoltate. Separatevene, dice il Signore. Poi, dopo queste cose, io parlerò al cuore di quelli tra la chiesa apostata che si volgeranno a me di vero cuore e vere opere di pentimento e che mi ricercheranno. Allora io li riceverò e li perdonerò, come già feci per l'apostata antica Israele.
Osea 2, da 14 fino a 23. Perciò ecco, io la trarrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Di là le darò le sue vigne e la valle d'Acor come porta di speranza. Là mi risponderà come ai giorni della sua gioventù, come ai giorni che uscì dal paese d'Egitto. Quel giorno avverrà, dice il Signore, che tu mi chiamerai marito mio, e non mi chiamerai più mio Baal. Io toglierò dalla sua bocca i nomi dei Baal, e il loro nome non sarà più pronunciato. Quel giorno io farò per loro un patto con le bestie dei campi, con gli uccelli del cielo e con i rettili del suolo. Spezzerò e allontanerò dal paese l'arco, la spada, la guerra, e li farò riposare al sicuro. Io ti fidanzerò a me per l'eternità. Ti fidanzerò a me in giustizia e in equità, in benevolenza e in compassioni. Ti fidanzerò a me in fedeltà, e tu conoscerai il Signore. Quel giorno avverrà che io ti risponderò, dice il Signore. Risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra. La terra risponderà al grano, al vino, all'olio, e questi risponderanno a Israel. Io lo seminerò per me in questa terra e avrò compassione di Loruama e dirò a Loami: tu sei mio popolo. Ed egli mi risponderà: mio Dio.
Ecco, viene il giorno, dice il Signore, io separerò le pecore dalle capre. Separerò l'Odicea dalla Filadelfia e giudicherò tra pecora e pecora, come è scritto.
Esechiele 34, da 16 fino a 31. Io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, rafforzerò la malata, ma distruggerò la grassa e la forte. Io le pascerò con giustizia. Quanto a voi, o pecore mie, così dice Dio il Signore. Ecco, io giudicherò tra pecora e pecora, fra montoni e capri. Vi sembra forse troppo poco il pascolare in questo buon pascolo, al punto che volete calpestrare con i piedi ciò che rimane del vostro pascolo? Il bere le acque più chiare, al punto che volete intorbidire con i piedi quel che ne resta? Le mie pecore hanno per pascolo quello che i vostri piedi hanno calpestato. Devono bere ciò che i vostri piedi hanno intorbidito. Perciò così dice loro il Signore Dio. Eccomi, io stesso giudicherò fra la pecora grassa e la pecora magra. Siccome voi avete spinto con il fianco e con la spalla e avete cozzato con le corna tutte le pecore deboli finché non le avete disperse e cacciate fuori, stabilirò con esse un patto di pace. Farò sparire le bestie selvatiche del paese. Le mie pecore abiteranno al sicuro nel deserto e dormiranno nelle foreste. Farò in modo che esse e i luoghi attorno al mio colle saranno una benedizione. Farò scendere la pioggia a suo tempo e saranno piogge di benedizione. L'albero dei campi darà il suo frutto e la terra darà i suoi prodotti. Esse staranno al sicuro sul loro suolo e conosceranno che io sono il Signore quando spezzerò le sbarre del loro giogo e le libererò dalla mano di quelli che le tenevano schiave. Non saranno più preda delle nazioni, le bestie dei campi non le divoreranno più, ma se ne staranno al sicuro, senza che nessuno più le spaventi. Farò crescere per loro una vegetazione rinomata. Non saranno più consumate dalla fame nel paese e non subiranno più gli oltraggi delle nazioni. Conosceranno che io, il Signore, loro Dio, sono con loro e che esse, la casa di Israele, sono il mio popolo, dice Dio il Signore. Voi, pecore mie, pecore del mio pascolo, siete uomini. Io sono il vostro Dio, dice il Signore.
Ed avverrà in quel giorno che si leveranno grida di gioia, dice il Signore, nel giorno quando avrò distrutto l'Assiro, l'anticristo Gog, che presto viene, e l'avrò cacciato al suo luogo nel lago di fuoco, come è scritto.
Apocalisse 19, 20 e 21. Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con il quale aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni.
E verrà anche il giorno di Satana, quando anch'egli sarà giudicato.
Apocalisse 20, verso 10. E il diavolo che le aveva sedotto fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli.
Ma tu, o mia sposa, preparati, perché io ora ti userò per la mia gloria. Ecco, io ho già iniziato a riversare su tutti voi, amati, che predisponete il vostro cuore come un'ampolla per ricevere il mio olio, quell'unzione e potenza di miracoli quali avevo preannunciato nella mia parola per questo tempo dalla fine, che ho detto avrei riversato sui miei figli e le mie figlie, perché è ora che ne avete bisogno. È ora che il diavolo viene contro di voi con la sua massima potenza, come mai prima, perché verrà gettato giù dal cielo. Ed è ora che io mi metto davanti a tutti voi per proteggervi da Lui. Il mio Spirito Santo in voi lo sconfigge, lo vince, lo annienta, lo mette in fuga al solo proferire la parola del mio nome, che è miracolosa per tutti voi che credete, per compiere miracoli, opere prodigiose, accecare i nemici, camminare sulle acque, risuscitare i morti, guarire ogni infermità, annientare ogni demone e sottoporlo ai vostri piedi. Io, il Signore, posso fare questo e come dissero i vostri confratelli profeti che furono prima di voi, ecco, io ho decretato di farlo attraverso di voi, miei amati. E voi andrete e vincerete Satana sul suo stesso territorio, dove lui si fa forte, e lo sconfiggerete, come io e la mia prima chiesa lo abbiamo sconfitto. Come Davide ha sconfitto Golia, così voi andrete e lo sconfiggerete. Non guardate alla statura, non guardate alla difficoltà, perché il mio spirito, dice il Signore, è forte, è potente, è con voi e non vi abbandono mai, dice il Signore. Giunge il tempo in cui molti saranno spaventati, ma tu calpesterai il serpente, o mia sposa. Tanti fuggiranno atterriti per la tribolazione che viene, ma non tu. Tu sarai vincitrice. E poiché ti sei data interamente a me, io ti rivestirò di potenza, di coraggio, di spirito, di vittoria, e io rivolgerò le armi di chi ti vuole far del male contro di loro stessi. Riverserò sui tuoi nemici che ti odiano lo spirito di confusione, ed essi si distruggeranno gli uni gli altri. Al suo tempo lo vedrai. Tu, o mia chiesa fedele, non puoi perdere, non puoi venire sconfitta, né nella vita e né nella morte, perché io, il Signore Onnipotente, sono l'Alfa e l'Omega. Io sono davanti a te e io sono in te. Io sono l'Eterno, il Vittorioso. Io chiamo la fine dal principio, creo la luce e distruggo la tenebra. Io produco il bene e cancello il male. Plasmo la vita eterna, e termino la morte, e la morte non sarà più, come ho detto.
Apocalisse 20, verso 14. Poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco.
La morte non sarà più, perché io, il Signore, l'ho desiderato e l'ho decretato.
Apocalisse 21, da 1 fino a 7. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro. Essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio.
Ma come è scritto: per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Amen. Fine del messaggio di Gesù.
Amen. Grazie Signore per questo messaggio. Ascoltiamo Marcello Marocchi, Invito alla nozze.
Fece una festa per l'unico suo figlio, che scelse la sua sposa, bella come un giglio. Andate, disse ai servi, andate dagli amici, dite a tutti quanti che sono invitati. Ho preparato un pranzo con ogni ben di Dio, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio. Scusami col tuo padrone, oggi ho da fare
scusami ma c'è il mio campo, lo devo seminare.
Oggi c'è il mercato, ci devo proprio andare.
Scusami col tuo padrone,
ma oggi ho da fare. Il re li cancellò da ogni angolo del cuore, ma non si pentì di avergli dato amore. Andate, disse ai servi, in ogni angolo di strada, chiamate chi incontrate, riempite questa casa, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio. Andate, servi miei, verrà chi vuole Dio.
Vennero pian piano cantando, riempirono la casa, misero il vestito migliore, nessuno trovò una scusa.
Facce sconosciute, venute da lontano, non hanno perso tempo a dire sia un sovrano. Il re fece il suo ingresso e disse con rimpianto, io li ho chiamati amici, a loro ho dato tanto. Volevo dargli tutto, tutto quel che avevo, e invece hanno venduto per 4 lire il cielo. E accolse gli invitati, li accolse ad uno, poi fermò il suo sguardo su quello più lontano.
Dentro la mia casa in festa, dimmi come sei entrato, senza l'ombra di un vestito, che onori chi ti ha invitato.
Cacciatelo di fuori, insieme ai vecchi amici,
dove c'è pioggia e vento, dove c'è solo pianto,
dove rimane solo la certezza di avere perso tanto.